L'Angolo Rosso, quindicinale sul lavoro, credito e risparmio a cura di Fisac CGL.
Siamo anche in diretta Facebook per questa puntata dell'Angolo Rosso che inizia alle 9.39, mercoledì 19 giugno 2019. È venuto a trovarci nei nostri studi Paolo Cecchi. Buongiorno Paolo,
buongiorno,
ben trovato della segreteria regionale della FISAC della CGL. E come dire, casualmente, ma tra virgolette, sui nostri schermi l'ultima notizia che compare riguarda il fatto che il ministro dell'economia Giovanni Tria conferma al Financial Times di aver appoggiato l'idea della flat tax per ridurre la pressione fiscale sulla classe media e sui redditi medi, ma in modo graduale, quindi dice flat tax graduale e con tagli alla spesa. Il ministro ribadisce di essere contrario ai mini bot, che non abbiamo bisogno, cui non abbiamo bisogno in questo momento, e non siamo in grado di pagare in euro i debiti della pubblica amministrazione. Ne paghiamo con le noccioline, mi verrebbe da chiedere. Tria dice poi che il ricorso al reddito di cittadinanza a quota 100 sarà inferiore alle aspettative potrebbe portare a risparmi per 3-4 miliardi. Allora, questo mi sembra, come dire, una serie di cose interessanti, perché ad esempio su questa faccenda del mini bot, che cosa sono, che esperienze ci sono nel mondo, voi che ne pensate, che rischi comporterebbe, cioè questa storia va spiegata al di là della mera definizione di che cosa è e di che cosa non è, Paolo, no?
Sì, sì, direi di sì, al di là che per ora è un dibattito, come dire, abbastanza teorico e fumoso. Vabbè, il minibot, per quello con cui ce l'hanno definito, ecco, i promotori di questa proposta, è praticamente un bono ordinario del tesoro, appunto un bot di piccolo taglio, intorno si parla tra i 5 e i 100, 100 euro, non avente, che non ha scadenza, che non ha tasso di interesse, che è in forma cartacea, che verrebbe utilizzata appunto dalla pubblica amministrazione per pagare i debiti che ha nei confronti delle imprese al posto del cash, e che i possessori di questi mini bot, insomma, utilizzerebbero, insomma, col condizionale, come sconto fiscale o ad esempio per l'acquisto di beni e servizi della galassia statale. Boh, mi viene in mente un esempio abbastanza banale. L'impresa va a acquistare per i propri mezzi, per i propri automezzi, il gasolio al distributore dell'ENI. Questo, diciamo, data la definizione che, ripeto, per ora è sempre abbastanza teorica, da un punto di vista storico, insomma, le scelte di questo genere sono sempre state abbastanza originali, molto particolari. Boh, c'è stato che sono in Germania negli anni 30 dopo la crisi, c'è stato in California nel 2009 dopo la crisi del 2008, con effetti vari, insomma, alcuni positivi, altri veramente devastanti. C'è anche a livello accademico una riflessione su questo, ma soprattutto sul concetto più generale di moneta fiscale, che si differisce dal mini bot per il fatto che quello è proprio un titolo di credito che lo Stato dà al cittadino, e il cittadino a scadenza, entro 2-3 anni, lo utilizza come ed esclusivamente come sconto fiscale. Lì gli elementi, diciamo, di difficoltà, l'ha detto anche Draghi recentemente, sono due, cioè, ma questo cos'è? Nuovo debito? Altrimenti questo cos'è? Una moneta parallela?
Allora, questo è terrificante, questo, se la moneta parallela,
Sì, io
che
direi
apre le porte
più che altro
a una serie di scenari.
Sì, più che altro la seconda, perché come debito è evidente che in maniera diretta quello ti può dire: guarda, io non utilizzo cash, utilizzo questa cosa qui che poi viene utilizzata dal possessore come sconto fiscale, quindi in realtà potrebbe anche non esserlo. Secondo me, da un punto di vista almeno teorico, è assimilabile assolutamente a debito pubblico, perché la pubblica amministrazione ti paga invece che col cash, col mini bot, quindi è solo una questione di timing diverso, ma all'atto pratico c'è sempre un problema di debito pubblico. Come moneta parallela è evidente, perché se questo mini bot ha le caratteristiche indicate, cioè che è passività dello Stato, che non ha tasso di interesse, che non ha scadenza e che magari viene anche acquisito più o meno obbligatoriamente dalle imprese che debbono ricevere questo debito, insomma, ha tutte le caratteristiche di una moneta, E al di là del fatto non indifferente che è assolutamente vietato dal trattato di funzionamento dell'Unione, mi pare l'articolo 128.
Me lo immagino.
Dall'altra parte, insomma, poi anche all'atto pratico sarebbe un po' devastante. Primo perché si creerebbe sicuramente un mercato parallelo, come è sempre successo nelle monete cattive rispetto alle monete buone. E nel mercato parallelo è ovvio che i possessori che scambiano questo mini bot verrebbe scambiato a un prezzo inferiore rispetto al prezzo nominale, con una perdita di valore da parte proprio delle imprese che hanno ricevuto questi mini bot. E dall'altra, sì, la teoria della moneta dice sempre che la moneta cattiva scaccia quella buona.
Così.
E in questo caso...
Infatti, a sentirti parlare sembra di sentire una lezione di storia sugli anni 30, diciamo così, non casualmente. Ora te proprio assicura i mercati dell'Europa e dice: noi abbiamo gli euro per pagare i debiti della pubblica amministrazione. Meno male,
meno male. Lì, però, se mi posso permettere, un elemento di trasparenza se può servire.
Come no?
Si dice l'emergenza dei debiti della pubblica amministrazione, per carità. Però rispetto a qualche anno fa si sono ridotti enormemente, oggi siamo intorno a poco più di 50 miliardi. I debiti che effettivamente vengono pagati oltre la scadenza contrattuale sono circa la metà, ma i tempi oltre la scadenza contrattuale sono, almeno secondo i dati del 2018, intorno ai 10 giorni, quindi non mi sembra una devastazione, al di là che poi insomma ci stanno enti come la Regione Toscana e paga con 25 giorni in anticipo. La questione è: ma è veramente un'emergenza? O per esempio l'emergenza è insomma cercare di far crescere questo PIL in maniera anche qualitativamente importante.
Infatti noi andremo a chiudere su un'altra vicenda, mi sembra un'altra arma di distrazione di massa invece di parlare di quelle che sono le vere emergenze. Però io prima volevo tornare un attimo su MPS, perché, come dire, la questione non è semplicissima, diciamo così, nel senso che noi avremo in questo mese, sulla base degli accordi con la Commissione dell'Unione Europea, la BCE, le verifiche sul piano di risanamento e sulla cosiddetta riprivatizzazione, diciamo. Però l'andamento dell'economia è peggiorato, gli obiettivi per la banca non sono stati e non sono affatto facili da raggiungere. Allora, che cosa succede in MPS? Saluto e ringrazio Federico Di Marcello, segretario di coordinamento MPS per la CGL. Buongiorno Federico.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Ecco, c'è attesa, come dire, sospesa per MPS, una cosa di cui non si parla molto, ma che cosa succede? Adesso le prossime scadenze sono avvicinate, cosa pensate come lavoratori e come sindacato? Federico Di Marcello.
Ma le prossime scadenze, cioè, più che altro è la prossima scadenza, che è quella del 30 giugno, da tutti indicata come data ultima entro la quale il governo dovrebbe indicare una cosiddetta exit strategy dal capitale azionario del Monte dei Paschi. Io purtroppo, devo dire, sottolineo purtroppo, dal governo non ho ancora sentito una parola sull'argomento. Non siamo molto preoccupati perché la banca continua a lavorare, continua a guadagnare, seppur in maniera ridotta, ma tutto ciò è dato ovviamente dalle cattive condizioni economiche del paese, che condizionano fortemente l'azione bancaria. I lavoratori continuano, come hanno sempre fatto, a lavorare abbastanza serenamente, ovviamente con un occhio allo spread, con un occhio sempre all'andamento del titolo in borsa, che sono cose che comunque vanno a condizionare l'azione giornaliera della banca, seppur non a livello dei lavoratori, però i lavoratori sono coscienti che questi indici vanno ad influire sul loro operato.
Naturalmente voi avete risentito, però, cioè toccate con mano ogni secondo, no? Ogni giorno, l'andamento dell'economia, che non è affatto nelle aspettative ingenerate un anno fa, diciamo.
Assolutamente, non è affatto nelle aspettative, ed è per questo proprio che il piano di ristrutturazione fatica a decollare. È difficile che al 31-12 la banca raggiunga i livelli che sono stati indicati dalla Commissione Europea, questo l'ha detto chiaramente l'amministratore delegato, però non è detto che sia proprio una scadenza con l'accetta, diciamo. Ci si può lavorare sopra, il governo dovrebbe lavorarci sopra in primissima battuta. Purtroppo rilevo che in questo momento il governo è il grande assente di questa partita. Credo che la banca invece per conto suo stia facendo quello che deve fare.
Federico Di Marcello, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona giornata a tutti.
Segretario di coordinamento MPS per la CGIL. 20 secondi su quello che ha detto Di Marcello, dobbiamo aggiungerli.
Semplicemente fa emergere, secondo me, due aspetti. Il primo è il fatto, come secondo me anche per i mini bot, come se è vera propria arma di distrazione di massa, è il fatto che comunque politicamente purtroppo il nostro paese, il nostro governo è isolato rispetto al contesto europeo, e quindi ovviamente si cerca, no, di trovare degli strumenti anche creativi, secondo me borderline con la normativa, per cercare di risolvere il problema grosso del debito pubblico. Il secondo è che il sistema bancario, anche MPS, ovviamente pone degli interrogativi non solo per il discorso della congiuntura, ma anche per i nuovi soggetti che vengono alla ribalta. Il lancio di Libra, moneta virtuale da parte di Facebook, e comunque pone degli interrogativi, perché mette in concorrenza questo tipo di sistema di pagamento, ma anche sistema di bancario spurio, in concorrenza col sistema bancario tradizionale.
E la cosa che dicevi prima, quando la moneta cattiva scaccia quella buona, ci terrorizza, nel senso che noi abbiamo una solidità degli stati, delle istituzioni, dell'Europa, della banca centrale, delle banche locali, oppure queste monete farlocche così camminano veloci, secondo me.
Tra l'altro, al di là dell'esperienza, ad esempio, cioè delle altre monete virtuali, Bitcoin soprattutto, lì la questione, secondo me, è anche il fatto che, insomma, Facebook è una piattaforma di oltre 2 miliardi di persone, e far gestire dati sensibili da un punto di vista bancario e finanziario a Facebook, visto anche i precedenti con le fuoriuscite,
una follia.
Dei dati, insomma, io, ecco, qualche punto interrogativo forse la politica se lo dovrebbe porre, ecco.
In questo momento la politica italiana se la gioca veramente sulle parole. Hanno dei pregiudizi nei nostri confronti, cioè, perché mangiamo gli spaghetti, allora la procedura di infrazione viene attivata, perché hanno dei pregiudizi nei nostri confronti. Abbiamo un buon debito, un buon risparmio privato, ma che c'entra rispetto a quello che è il discorso? Certo. Per cui veramente il dibattito, certo, sposta sempre l'attenzione, come nel caso dell'ultima domanda che volevo farti, Paolo Cecchi, della segreteria generale della FISAC della CGIL, ha a che fare proprio con condoni, cassette di sicurezza, evasioni, cioè si ragiona di condono per la riemissione dei soldi della cassetta di sicurezza, con tutto il lavoro che sarebbe da fare sull'evasione, che è enorme. Anche qui si deve all'attenzione, tra l'altro poi il tema cassette di sicurezza è durato, come sempre accade con Salvini, un giorno, diciamo,
sì,
così,
sì, sì.
Che pensare di questo?
Poi ci si sbaglia e poi si cambia target. Sulla questione delle cassette di sicurezza ha parlato bene il procuratore capo di Milano. Più o meno ci potrebbero stare 200 miliardi di euro, anche un po' di più. Buona parte di queste probabilmente sono di derivazione non proprio lecita. Detto questo, per cui su questa cosa qui, forse più che un condono, uno si dovrebbe, insomma, inventare una voluntary disclosure o qualcosa di un percorso un pochino più legale, diciamo, illecito. La questione è, come è sempre stata nel nostro paese, quando c'è bisogno di risorse, cosa si fa? Il condono, e quindi si abbassa anche, no, il rapporto tra il cittadino contribuente e lo Stato, in termini di fidelizzazione ovviamente, o invece, per esempio, come si dice noi in CGIL da n anni infiniti, la questione dell'evasione fiscale e contributiva,
appunto.
Oltre 100 miliardi anche nel 2018, che recuperando neanche una parte potresti fare varie manovre economiche tutte insieme senza bisogno di aumentare tasse e roba del genere. Tra l'altro, mi aggiungo anche, ridurre forse anche un problema fondamentale del nostro paese, ma non solo, che è la disuguaglianza. I dati della Banca d'Italia dicono che il 5% delle famiglie italiane posseggono circa il 40% delle proprietà. Forse c'è un leggero problema di disuguaglianza.
Assolutamente. Grazie Paolo Cecchi per queste tue riflessioni, grazie per essere stato con noi questa mattina dell'Angolo Rosso, grazie a te.
Grazie a tutti, salve.
L'Angolo Rosso, quindicinale sul lavoro, credito e risparmio a cura di Fisac CGIL.